Parliamo ora della cena. Che tipo di esigenze ha un viaggiatore di lunga percorrenza? Ecco, molto spesso ama cucinare da sé. E se lo fa non tanto e non solo per risparmiare, che comunque è importante, ma anche per mangiare delle cose sane, delle cose magari più leggere, che sono più adatte ad esempio alla dieta che è abituato a seguire anche a casa. In genere se si mangia tutti i giorni in ristorante, il rischio è quello di mangiare un po' sempre le stesse cose, si tende a mangiare tanta carne, non è facile magari trovare la frutta, si tende a mangiare più dolci, insomma, è una dieta che magari a causa della nostra golosità facciamo diventare un po' poco adatta anche al cammino. E quindi può essere sicuramente utile, se c'è la possibilità, dare a disposizione la cucina. Alcune strutture, siccome c'è da sostenere anche un costo magari per le pulizie, la danno a pagamento, altre la danno a titolo gratuito. È chiaro che si può dare la cucina solo se la struttura è adatta ed è autorizzata. Ad esempio alla Casa del Movimento Lento, che è un bed and breakfast, noi non possiamo dare questo tipo di servizio. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di sensibilizzare i ristoratori locali perché fornissero un menù del pellegrino. Ad esempio noi abbiamo il ristorante che sta dietro l'angolo, noi viviamo in questo piccolissimo paese dove c'è un solo ristorante e il ristoratore ha accettato di buon grado di offrire un menù del pellegrino o a 12 o a 15 euro, un menù molto semplice ma che dai nostri ospiti in genere viene molto molto apprezzato e il risultato è che praticamente l'80% dei nostri ospiti decide di mangiare in questo ristorante. Quindi è molto importante che vi facciamo un'opera di sensibilizzazione verso i ristoratori. Un problema che può esserci, ad esempio noi ce l'abbiamo qua perché abbiamo un solo ristorante nel paesino, è il fatto di avere il ristorante chiuso. Questo è un bel problema perché se il viaggiatore chiaramente è arrivato a piedi non è che possa nel nostro caso prendere e fare altri 2 chilometri per andare al ristorante, 2 chilometri andare, 2 chilometri a tornare. Allora noi in questo caso, ad esempio per l'alta stagione, abbiamo concordato che un altro ristoratore che è aperto lunedì e martedì quando il ristorante locale è chiuso fa un catering e quindi ci porta qua il cibo per la cena per i nostri pellegrini. Se non è possibile nulla di tutto ciò, noi dobbiamo sempre ricordarci di avvisare il viaggiatore che il ristorante è chiuso e quindi gli diciamo: guarda, comprati qualcosa di freddo, ti diamo un tavolo in giardino e te lo consumi qua da noi. Comunque in questi casi molto importante il buon senso e la disponibilità nei confronti di un viaggiatore che chiaramente non è che possiamo dirgli no, prendi e vai chissà dove per consumare la cena, per cercare un ristorante. Colazione, che cosa vuole mangiare a colazione? Anche qua alcuni testi dicono che ci vuole una colazione molto particolare per chi fa questo genere di attività, ma per la nostra esperienza anche no, nel senso che le persone normalmente, ad esempio da noi, consumano una colazione all'italiana, no, caffè, latte o tè, pane, burro, marmellata e biscotti, cornflakes, insomma niente di straordinario, niente menù particolari. Questo per i normali viandanti, non parliamo chiaramente degli atleti che hanno delle esigenze abbastanza diverse. Quindi noi offriamo una colazione assolutamente normale. Ecco, quello su cui abbiamo una certa elasticità sono gli orari, perché spesso noi abbiamo dei viaggiatori in piena estate che vogliono partire ad esempio alle 5 del mattino, orario in cui noi non abbiamo nessuna intenzione di alzarci. Allora in questo caso abbiamo organizzato tutta la zona colazioni con un sistema praticamente di self-service, noi spieghiamo al viandante la sera prima come usare, non so, la macchinetta del caffè o lo scaldalatte, prepariamo tutto la sera e l'ospite è assolutamente indipendente nel prepararsi la colazione. Quindi la flessibilità è più importante rispetto alla tipologia di colazione. I cicloviaggiatori in genere si muovono con orari un pochino più comodi perché hanno più flessibilità e soffrono meno il caldo, no? Perché chiaramente con il movimento dell'aria il cicloviaggiatore anche in piena estate riesce anche a viaggiare un pochino più tardi e quindi hanno degli orari un pochino più comodi. Parliamo ora della bacheca. La bacheca è molto apprezzata dai viandanti perché in un posto solo sono riassunte un pochino tutte le informazioni utili riguardo alla zona, alla struttura, le cose da vedere. Utilissimo mettere ad esempio una mappa del paese con l'indicazione dei principali servizi. È molto utile appendere una mappa della tappa successiva, almeno sapranno che cosa aspettarsi, utile mettere gli orari, ad esempio la posizione della farmacia, gli orari delle messe e i contatti, ad esempio, di taxi, trasporto bagagli, guardia medica, ospedale. E anche la bacheca può essere una modalità con cui il gestore può dare un tocco di personalità anche all'ambiente e dimostrare la sua cura nei confronti del viandante. Un altro elemento a cui vi raccomando di fare attenzione è un pochino l'atmosfera. Se voi volete lavorare con i turisti slow, è molto importante che trasmettiate un'attenzione particolare ai loro temi. E quindi, ad esempio, sono molto apprezzate, non so, fotografie a tema appese alle pareti. È molto utile, ad esempio, avere una piccola biblioteca a disposizione. Ad esempio, noi alla Casa del Movimento Lento abbiamo raccolto, anche grazie alla collaborazione con alcune case editrici che spesso ci mandano i loro libri, parlo di Terre di Mezzo piuttosto che di Ediciclo, abbiamo raccolto tanti volumi che lasciamo gratuitamente a disposizione dei nostri ospiti, quindi magari loro si rilassano in giardino e pianificano il loro prossimo viaggio. Una biblioteca molto orientata sul tema dei cammini e degli itinerari a piedi in bicicletta. Li lasciamo a disposizione mappe, alcune se possiamo le appendiamo e poi ci sono anche particolari spiritosi come, non so, una bicicletta che sembra sepolta in giardino, un'altra che esce dal muro. Insomma, sono tutte cose che denotano una specializzazione sul target che fa sentire a casa il viaggiatore, anche se è un viaggiatore di passaggio. È molto più probabile che dopo essere passato da una struttura che dimostra di avere una certa personalità e una certa specializzazione scelga eventualmente di ritornarci. Un'informazione che è fondamentale dare al turista di passaggio è che se dovesse ritornare nella vostra struttura avrà delle cose molto interessanti da fare, quindi ad esempio è utile preparare un volantino in cui gli si dà magari il benvenuto presso la struttura, gli si danno le informazioni fondamentali, gli si dice: guarda che se tu dovessi tornare qua da noi potrai tornare eventualmente con la tua famiglia, con la tua compagna o i tuoi amici e passare delle giornate andando o a piedi o in bicicletta, visitando i dintorni, e questi sono gli itinerari che eventualmente tu potrai fare e i servizi di cui potrai usufruire. Quindi, ad esempio, li potrete già fornire un esempio della app che loro si potranno scaricare. Se avete un noleggio convenzionato, li potete dire: guarda che qua attorno ci sono le biciclette, eventualmente tratteggiare quello che potrà essere essere un programma di viaggio stanziale. In questo modo, no, si crea una sorta di ritorno, viaggio di ritorno dei pellegrini, e molto spesso, tenetene conto, anche pellegrini stranieri a volte decidono di ritornare a percorrere il cammino che hanno appena fatto, magari in automobile, con i loro familiari, e tendono a fermarsi ovviamente nei posti in cui sono stati accolti meglio, che gli sono rimasti più impressi, e ovviamente nei posti in cui eventualmente possono avere dei servizi mirati per la loro passione, quindi per il cammino o per la bicicletta. Il tema dei trasporti è sempre più importante. Chiaramente voi dovete spiegare bene dove si trova la vostra struttura e come è raggiungibile a piedi, ma è molto importante anche spiegare l'intermodalità, quindi se ci sono delle fermate dell'autobus o del treno nelle vicinanze, come la struttura eventualmente è raggiungibile in taxi. Molti viaggiatori poi richiedono o gradiscono un trasporto bagagli da una tappa all'altra. In Italia sono pochissimi i professionisti che offrono questo tipo di servizio, molto spesso sono direttamente i gestori delle strutture d'accoglienza che lo offrono. Tenete conto, se voi lavorate ad esempio con dei tour operator internazionali che organizzano dei viaggi self-guided, che molto spesso questo tipo di servizi è gradito dal tour operator ed è un servizio che è praticamente indispensabile fornire se si vuole lavorare con il tour operator. Vediamo ora quali sono i servizi importanti per i turisti stanziali, cioè per chi vuole trascorrere qualche giorno presso la vostra struttura facendosi dei giri a piedi in bicicletta. I servizi che sono richiesti da entrambe le tipologie di viaggiatori sono, ad esempio, il deposito chiuso e sicuro per le biciclette, l'atmosfera hike and bike friendly, le attrattive e servizi nelle immediate vicinanze, il ristorante convenzionato che eventualmente appunto dia un menù convenzionato non solo al pellegrino con credenziale, ma eventualmente anche al vostro ospite, ma questa è una questione di buon senso. Però ci sono anche degli altri servizi che sono molto graditi, anzi quasi indispensabili, se un viaggiatore vuole trascorrere qualche giorno presso la vostra struttura. Vediamo quali sono. Sono innanzitutto una app. Ecco, io la raccomando più ancora delle mappe dettagliate, perché difficilmente voi avrete dei percorsi segnati in zona, e quindi una app può essere molto utile per far sì che il vostro ospite non si perda. Utili chiaramente comunque anche delle mappe cartacee, perché avrete sicuramente degli ospiti che si rifiutano di usare la tecnologia oppure che non la sanno utilizzare. Invece i più smart, i più organizzati, potranno usare anche le semplici tracce GPS che saranno in grado di caricare su un loro dispositivo. Molto utile avere nei dintorni una convenzione con un noleggio di biciclette e possibilmente di bicicletta pedalata assistita. Ormai questa formula sta diventando una formula sempre più apprezzata, quella della e-bike, e consente magari di far viaggiare insieme una persona più allenata con il compagno o la compagna magari meno allenata, magari lui o lei viaggia in bicicletta muscolare e il compagno o la compagna sulla bicicletta a pedalata assistita. È molto importante poter proporre anche delle altre attività all'aria aperta, quindi ad esempio, per dire, noi nei dintorni abbiamo un lago, è molto utile proporre il noleggio delle canoe, se ci sono eventualmente dei parchi avventura, dei centri benessere, delle piscine. Quasi sempre l'ospite arriverà in auto. se arriva in auto, può essere utile potergli proporre anche delle escursioni non nelle immediate vicinanze, ma andare magari a visitare un luogo spostandosi in auto e poi da lì poter eventualmente fare una passeggiata. Poi c'è più libertà chiaramente anche sulla ristorazione, quindi se ci sono dei ristoranti che offrono dei prodotti tipici oppure dei luoghi in cui si può degustare un prodotto tipico, eventualmente potete consigliarlo ai vostri ospiti, perché molto spesso slow food e slow tourism vanno di pari passo. Quelli che vi ho illustrato sono i fondamentali, ma avrete capito, non c'è niente di tanto complicato, non c'è niente di così diverso rispetto ai servizi che servono a un qualunque tipo di turista, come per qualunque tipo di turista, anzi direi più che per gli altri turisti, sono importanti le vostre doti di relazione interpersonale, quindi l'empatia, la capacità di mettervi nei panni di chi avete davanti e soprattutto il modo in cui voi riuscite a trasmettere il vostro amore per il territorio e la vostra passione. Credetemi, il viaggiatore slow apprezza tantissimo la vostra passione, la fa propria e quindi nel momento in cui voi gli fornite poi anche le informazioni giuste per poter visitare e amare il vostro territorio, state tranquilli che vi darà delle grandissime soddisfazioni.